Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, questo è Pensatech, il nostro tuffo settimanale nel mondo della tecnologia e dell'innovazione. E questa mattina vogliamo parlarvi di Hack Meeting che verrà ospitato a Bologna per la seconda volta dal 27 al 29 giugno. Hack Meeting che ormai è arrivato alla 17esima edizione, o meglio, scritto in sistema esadecimale, perché insomma stiamo parlando del mondo degli smanettoni, Hack It 0x11. Dicevamo, Hack Meeting a Bologna tra il 27 e il 29 giugno al centro sociale XM24, quindi tre giorni, dice il calendario dell'iniziativa, tra seminari, giochi, feste, dibattiti, scambi di idee e apprendimento collettivo. Hack Meeting, che cos'è? Beh, noi l'abbiamo chiesto a uno dei partecipanti, perché partecipante e non organizzatore? Beh, ve lo spiegherà proprio lui è Lele, ha partecipato alle assemblee dell'organizzazione dell'Hack Meeting di quest'anno, e allora a lui abbiamo chiesto che cos'è e che cosa si farà.
Allora, l'Hack Meeting è il raduno delle controculture digitali italiane. È un incontro che si svolge ormai da 17 anni. La prima edizione fu nel 1998 a Firenze, fece poi tappa già a Bologna nel 2002, allora si svolse nel centro sociale TPO di Viale Lenin. Quest'anno ritorna a Bologna nel centro sociale XM24 di via Fioravanti. Hack Meeting, come dicevo prima, è il raduno delle controculture digitali italiane, non è sicuramente un meeting all'interno del quale si tende a presentare l'ultimo gadget digitale, ma è un incontro all'interno del quale, in cui si innesta una visione critica rispetto alle tecnologie, rispetto alla loro evoluzione, rispetto agli interessi che ne influenzano l'evoluzione e rispetto al precipitato che le tecnologie hanno quotidianamente sul nostro vivere quotidiano. XM, come dicevo prima, è un evento che è itinerante ed è fortemente politico anche per i luoghi all'interno dei quali si svolge. Ogni anno infatti XM si svolge in uno spazio occupato diverso, in città italiane diverse, ed è completamente votato al principio dell'auto-organizzazione. Non ci sono organizzatori, ma ci sono solo partecipanti. Chiunque partecipi a XM porta quello che vuole, porta il suo talk, porta le sue competenze tecniche nella gestione magari della rete internet, che viene solitamente riorganizzata, rimessa a nuovo per ogni meeting, oppure porta semplicemente la sua capacità di impegnarsi nella riuscita dell'evento.
Dicevi prima critica alle tecnologie, però che va di pari passo con l'uso della tecnologia.
Assolutamente, anche perché Hack Meeting è appunto l'incontro degli hacker, e gli hacker sono sempre stati storicamente i personaggi che amano mettere le mani dentro la tecnologia, che guardano dentro la tecnologia e ne scoprono dei nuovi usi per cui questa non era stata inizialmente pensata. Dopodiché va anche detto che Hack Meeting ha una tradizione molto particolare anche rispetto al termine di hacker. Noi non intendiamo per hacker solo un individuo dotato di skill tecniche particolarmente avanzate, come spesso si intende questa figura. Per noi l'hacker è la persona che sa battersi e sbattersi per i propri diritti quotidianamente.
Ecco, possiamo immaginare che anche i non smanettoni possano in qualche modo essere attratti dall'hack meeting, parteciparvi?
Assolutamente, devo dire anzi che dal nostro punto di vista l'hack meeting si rivolge anche e soprattutto a loro, si rivolge anche e soprattutto a quei singoli, a quegli individui che magari pur non essendo smanettoni sono però curiosi di capire come funziona la tecnologia. Chiaramente per farlo devono un po' riuscire anche loro a mettersi in relazione con quello che è il linguaggio degli hacker, che magari non è sempre immediatamente comprensibile. Diciamo che all'interno di Hack Meeting si tenta sempre di trovare una mediazione tra quelle che sono le due anime, ecco, diciamo.
Il traduttore simultaneo in nerdese.
Esatto. Traduciamo in output human readable quello che proviamo a dire al resto del mondo.
Senti Daniele, non è un periodo facile per le controculture digitali. Hanno tutti un iPhone o uno smartphone in mano, ma in realtà pochi sanno che cosa ci sta dietro. Come funziona?
Funziona che tutti questi dispositivi digitali che utilizziamo quotidianamente e che spesso ci vengono spacciati come strumenti che sono in grado di cambiare radicalmente la propria vita, in realtà sono tecnologie principalmente non libere, che vengono costruite e ci vengono vendute con un unico obiettivo, ovvero quello di rastrellare i nostri dati che vengono in questo modo monetizzati dalle grandi compagnie, dalle grandi corporation di information communication technology, che basano principalmente il loro business proprio sul saccheggio sistematico dei nostri dati, spesso e volentieri al fine di tradurre questi in pubblicità mirate con cui rivenderceli fondamentalmente. Questo nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi invece, come abbiamo visto e come ha abbondantemente dimostrato per esempio il Datagate, le rivelazioni che sono state portate alla luce del sole da Edward Snowden l'anno scorso, spesso e volentieri questi dati vengono utilizzati anche a fini di repressione e sorveglianza in un circuito virtuoso di collaborazione che si crea fra le grandi corporation e le autorità statali piuttosto che le agenzie di law enforcement internazionali.
I movimenti sociali che rapporto hanno in questo momento con la controcultura digitale? Sto pensando per esempio alle cosiddetti movimenti della primavera araba che hanno fatto un controuso di piattaforme che in realtà sono a tutti gli effetti piattaforme digitali della cultura mainstream.
Sì, diciamo che quello che abbiamo visto negli ultimi anni, a partire da, appunto, come dicevi tu, le rivolte arabe, ma anche passando per il movimento 15M spagnolo, piuttosto che per il movimento Notav, sicuramente c'è stata una capacità di torcere di segno quello che è l'utilizzo e lo scopo, la funzione per cui queste tecnologie vengono sicuramente implementate. È però anche altrettanto vero che tutte queste esperienze che ho appena citato in realtà hanno tratto la loro forza anche dall'implementazione di piattaforme di comunicazione libere, autogestite e che tutelano la sicurezza e la privacy degli utenti. Nel caso spagnolo, per esempio, la piattaforma N-1 è una delle piattaforme di social networking non commerciali più utilizzate per l'organizzazione dell'attivismo online. Allo stesso tempo, le stesse rivelazioni di Snowden, di cui parlavamo in precedenza, hanno a loro volta messo in luce come proprio a causa di quella che è la funzione di sorveglianza, di data mining di queste piattaforme, sia stato comunque sempre necessario utilizzare dei servizi sicuri per riuscire a far circolare l'informazione o per bypassare la censura. Io credo poi in realtà che una non esclude l'altra, anche se devo dire questa è una questione molto dibattuta all'interno di ACMeeting.
Ecco, allora a loro proposito, che tipo di dibattiti possiamo trovare all'interno? Cosa ci aspettiamo per l'ACMeeting di quest'anno? Quali sono anche i temi più caldi in questo momento?
Beh, allora, in realtà i dibattiti che sono inerenti a tutta quella che è la dimensione di ACMeeting in città sono già cominciati da un po', nel senso che noi abbiamo organizzato assieme a tutta una serie di altre realtà che fanno parte del movimento bolognese e non solo, quelli che vengono definiti solitamente warm up, cioè dei giri di riscaldamento, degli incontri di preparazione volti a avvicinare la cittadinanza all'evento che si terrà il 27, 28 e 29 giugno XM24. A maggio abbiamo organizzato diversi ACMeeting, diversi warm up che hanno toccato differenti temi. Con il Linux Group di Casalecchio di Reno, per esempio, ne abbiamo organizzato uno relativo alla pratica del do it yourself book scanning, ovvero all'utilizzo di una macchina autocostruita per la scannerizzazione e la conservazione archivi digitali di materiali particolarmente preziosi. Nello specifico questo archivio digitale è un archivio digitale costruito da Grafton9.net, all'interno del quale sono stati immagazzinati riviste, libri, fumetti particolarmente importanti per la controcultura italiana negli anni 90. Ieri abbiamo tenuto alla libreria Ubic la presentazione dell'ultimo libro di Giuliano Santoro, il cui titolo è Cervelli sconnessi, la resistibile ascesa del net liberismo, il dilagare della stupidità digitale, un libro all'interno del quale l'autore analizza quella che è stata l'evoluzione di internet negli ultimi 15-20 anni e come l'ideologia del profitto abbia fondamentalmente modificato quelli che sono i suoi connotati principali.
E poi invece riguardo gli appuntamenti che presto verranno fatti, i warm up come vengono chiamati, verso l'ACMeeting, ci sarà il 4 di giugno alle 19 alla biblioteca Roberto Ruffilli di Vicolo Bolognetti Bitcoin Exposed, questo con Gabriele De Palma, giornalista e autore di Affare Bitcoin, pagare col peer-to-peer e senza le banche centrali, ma anche con Andrea Fumagalli, economista e dei membri del collettivo Autistici Inventati. Scusate, di questo a breve ne parleremo proprio con l'autore, ma prima vorrei farvi sentire la voce di Void, un altro dei partecipanti dell'ACMeeting, soprattutto uno dei partecipanti anche dell'ACMeeting del 2002. E allora a lui abbiamo chiesto che cosa è cambiato e che cosa c'è invece di simile tra il 2002 e il 2014 nell'ACMeeting.
Dal 2002 ad oggi l'ACMeeting è rimasto pressoché invariato nel metodo e nel processo con cui viene organizzato. I contenuti di allora rispetto ai contenuti di oggi sono comunque relativi al periodo storico in cui vivevamo, alla situazione tecnologica del tempo. Di sicuro quello che io, da frequentatore dell'ACMeeting, quello che io avverto come cambiamento sostanziale è stato il fatto che nel 2002 ancora era un meeting frequentato e organizzato da gruppi. C'erano dei gruppi identificabili o in luoghi geografici, quindi, che potevano essere dei laboratori, era il periodo degli hack club, quindi gruppi tanto in luoghi geografici quanto gruppi legati a dei progetti specifici su dei determinati argomenti. Cioè, in quegli anni lì c'era molta attenzione intorno ai media perché c'era stato poco, era passato da poco Genova il G8 del 2001.
Più media attivismo?
Sì, principalmente il media attivismo. quindi comunque tutto quello che c'era allora era, diciamo, era un interesse, c'erano dei gruppi e c'era un interesse nel fare comunità tra questi gruppi, cioè ognuno aveva una sua specificità, ognuno aveva degli argomenti specifici e c'era interesse nel condividerli. Quello a cui assistiamo oggi in realtà è un po' una frammentazione, non esistono più i gruppi, sono venuti meno un po' questi progetti e troviamo tanti singoli. In realtà la voglia di condivisione c'è ancora, ogni singolo porta all'Hack Meeting la sua esperienza e quindi, diciamo, nel suo campo di interesse specifico, però sono venuti meno, diciamo, dei progetti che avessero comunque una progettualità ben definita.
È cambiato il rapporto anche con i movimenti sociali, secondo te?
Sì, quello senz'altro, perché sono cambiati comunque i movimenti sociali in questo periodo. Cioè, allora, cioè il fatto che esistessero dei gruppi che partecipavano all'Hack Meeting era dovuto anche al fatto che questi movimenti sociali rappresentavano degli spazi fisici in cui questi progetti potevano avere luogo e ci si poteva incontrare. Cioè, nel 2002 non era scontato che ognuno avesse internet o avesse dei computer all'interno della propria abitazione, quindi esistevano questi luoghi pubblici, questi laboratori all'interno dei quali si utilizzavano degli strumenti e si creava una, diciamo, si creava comunità in questi spazi. Oggi invece, diciamo, la tecnologia è diventata più economica, più accessibile, ce l'abbiamo nelle nostre tasche, la possiamo comprare al supermercato, però d'altro canto questa cosa ci ha un po' frammentati, quindi oggi assistiamo un po' a un'età della singolarità anziché della collettività che c'era all'inizio.
Un processo irreversibile secondo te?
No, irreversibile non direi. Sono comportamenti che sono dettati spesso dall'evoluzione della tecnologia ed è difficile prevederli. Cioè, in passato, nel 2002, c'era una voglia di fare delle cose insieme, di collaborare, che in parte era dovuta al fatto che eravamo ancora nella piena rivoluzione del peer-to-peer. Cioè, l'avvento di Napster, le tecnologie di sharing, in realtà ci avevano abituato ad usare la rete in un modo diverso, quindi adesso in quel periodo usavamo la rete per condividere. Oggi forse usiamo gli strumenti che sono oggi in rete, non sono orientati tanto alla condivisione, ma quanto più si focalizzano sul singolo e creano dei contenuti orientati al singolo. E non credo che sia qualcosa di irreversibile, cioè comunque di sicuro è qualcosa che possiamo scardinare, cioè uno degli obiettivi del meeting, diciamo, di quello che sta intorno al meeting è proprio questo, cioè cercare di fondere delle conoscenze per poter utilizzare al meglio questi strumenti e adattarli comunque a una nostra necessità specifica, che è quella di fare comunità intorno ad un pensiero politico ben definito.
E allora, dicevamo, i warm up sono già iniziati e proseguono verso l'Hack Meeting di Bologna dal 27 al 29 di giugno a XM24. Uno di questi si terrà mercoledì 4 giugno alla Biblioteca Ruffilli di Vicolo Bolognetti e si parla di Bitcoin Exposed, e tra gli altri ci sarà l'autore di Affare Bitcoin, pagare col peer-to-peer e senza le banche centrali. Allora, un buongiorno a Gabriele De Palma.
Buongiorno a voi.
E allora, entriamo subito nel merito, abbiamo pochissimo tempo. Di cosa si discuterà? E si ha l'idea che i bitcoin siano un oggetto in qualche modo rivoluzionario da hacker? È sempre così?
Dunque, si cercherà appunto di cercare di spiegare un po' meglio che cosa sono questi bitcoin, che non sono una cosa molto semplice da capire effettivamente, per capire come funziona, cioè quali sono i meccanismi. Sostanzialmente si cercherà di far capire che bitcoin sono due cose, non solo la criptomoneta virtuale digitale di cui più o meno tutti si interessano, ma soprattutto, forse la cosa più dirompente e innovativa, è il sistema di pagamento con cui queste monete vengono scambiate. Se ne parlerà, è un argomento un po' da hacker, nel senso che i tecnicismi sono effettivamente non per utenti medi, diciamo. Cercheremo di renderli più chiari e comprensibili possibile, però è un argomento sì, effettivamente un pochettino tecnico, e cercheremo di divulgare meglio.
Questo vuol dire che per chi è proprio un po' a digiuno dalla tecnologia è difficile che utilizzi Bitcoin?
Ma no, in realtà il loro utilizzo ora è stato molto semplificato, perché ci sono stati, diciamo, degli operatori intermedi che si sono messi fra la tecnologia pure semplice e il fenomeno moneta digitale, sistema di pagamento. Quindi oggi di fatto in realtà poter pagare con dei bitcoin o poter avere dei bitcoin è relativamente semplice, addirittura Poste prevede dei pagamenti in bitcoin, dei resti in bitcoin, quindi non è poi così complicato. Farlo online ad esempio non è così complicato, non è un'operazione così difficile da eseguire. Capire che cosa funziona è un'altra cosa, e tutto sommato, visto che si parla comunque di soldi, è meglio capire bene come funziona per non avere delle sorprese spiacevoli magari in corso d'opera, ecco.
Nella presentazione dell'evento c'è una domandona, possiamo dire: a quale modello economico allude? Io ti chiedo di essere sintetico.
Dunque, anche qua le implicazioni economiche sono davvero complicate, perché questa moneta che sembra straordinariamente all'avanguardia innovativa, di fatto la cosa che assomiglia di più è l'oro, sarebbero delle monete d'oro, perché è un bene finito, anche se digitale è stato pensato per essere finito, quindi Bitcoin a un certo punto finiranno. La grande portata che avrebbe sull'economia usare Bitcoin è l'eliminazione di un intermediario, che oggi è la banca o l'istituto di credito, che garantisce che quando noi ci scambiamo dei soldi, i soldi siano veri, le transazioni siano univoche, quindi non possano, se io do i soldi a te, poi gli stessi soldi non posso darli anche a un altro, che in caso di soldi digitali è un problema grosso, non è come con le banconote, i soldi fisici. E quindi anche dal punto di vista economico ci sono un sacco di teorie che si intrecciano dentro, e anche c'è da dire purtroppo che spesso anche gli economisti affermati, anche americani, il Krug, il famoso economista che scrive sul New York Times, Krugman, non affrontano in realtà con la serietà dovuta l'argomento, forse un po' perché è molto complicato anche per loro, un po' perché finora è stato abbastanza sottovalutato.
E allora ripetiamo l'appuntamento: è il 4 di giugno alla Biblioteca Roberto Ruffilli, Vicolo Bognetti 2 di Bologna, e grazie mille a Gabriele De Palma per essere stato con noi. Buona giornata.
Buona giornata. Buona giornata.
E sono diversi anche gli altri appuntamenti in vista dell'Hack Meeting, ve ne leggo alcuni. C'è la Rete Libera e Democratica Falso, è la presentazione dell'ultimo libro del collettivo Ippolita.net, Decostruire le mitologie della rete, sarà a modo InfoShop di Via Mascarella il 12 di giugno, e ancora la presentazione di Un dizionario hacker il 13 di giugno, il nuovo libro di Arturo De Corinto, un dizionario critico sul mondo della controcultura digitale, questo a Vag 61 e in via Paolo Fabbri. E ancora Associazione Delinquere Virtuale, si parlerà di legislazione d'emergenza sul web italiano, sempre a Vag 61, un dibattito con Carola Frediani, giornalista, e Fulvio Sarzana e Marina Prosperi, invece, che sono due legali. E poi l'appuntamento ufficiale dell'Hack Meeting, diciamo l'evento finale, come viene chiamata dai partecipanti stessi dell'Hack Meeting, tra il 27 e il 29 di giugno a XM24, e vedremo di parlarne ancora.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione, è un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @ Pensatech.